Birdland, l'avventura del jazz.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati con Birdland. Alla fine della scorsa puntata abbiamo lasciato Miles Davis a Parigi nella primavera del 49. Miles, a qualche settimana dal suo 23esimo compleanno, è alla sua prima trasferta in Europa per partecipare col gruppo di Tad Dameron al Festival del Jazz che si svolge nella capitale francese. Come abbiamo visto nella prima puntata, Davis è impressionato dal riguardo con cui sono trattati i musicisti, dal rispetto e dalla passione per il jazz, e si trova per la prima volta in una situazione in cui non avverte le tensioni dei rapporti razziali a cui è abituato ed è inoltre colpito dalla bellezza di Parigi e appunto anche primavera. Non è tutto, Miles conosce Juliette Gréco e fra i due è amore a prima vista. Si incontrano durante le prove del festival. Juliette probabilmente è lì perché fa parte del giro di Boris Vian che segue Davis passo passo. Poeta, trombettista, agit-prop del jazz, Vian è una figura emblematica del jazz francese del dopoguerra e della Parigi degli esistenzialisti. Se Miles sta per compiere 23 anni, Juliette ne ha compiuti da poco 22. Durante la guerra Juliette, assieme alla sorella e alla madre, ha partecipato alla resistenza. La madre e la sorella vengono deportate a Ravensbrück, mentre Juliette, che ha solo 16 anni, viene tenuta per molti mesi in carcere. Dopo la liberazione di Ravensbrück, la madre e la sorella tornano in Francia, ma la madre, che non ha mai fatto mistero di non avere desiderato Juliette, lascia le due figlie e parte per l'Indocina. Sola a Parigi, giovanissima, Juliette si inserisce nella bohème della Rive Gauche, nell'ambiente artistico-intellettuale della Parigi del dopoguerra. Il periodo in cui conosce Miles è quello in cui Juliette Gréco, che nel 1946 ha debuttato come attrice teatrale, emerge in locali come Le Tabou in Rue Dauphine, a due passi dall'Île de la Cité, o il cabaret Le Boeuf sur les Toits, proponendosi come interprete di un originale repertorio di canzoni e affermandosi come la musa dell'esistenzialismo. È niente meno che Jean-Paul Sartre, amico di Juliette, che proprio all'inizio della primavera del 49 suggerisce alla Gréco di cantare e si offre di proporle qualche testo. Fra questi Sartre le sottopone Si tu t'imagines, una poesia di Raymond Queneau. A Juliette piacerebbe vederla messa in musica dal grande Joseph Cosma, l'autore qualche anno prima di Le foglie morte, e a fare da intermediario ci pensa lo stesso Sartre. Nel 50, Si tu t'imagines, uscirà nel primo disco di Juliette Gréco, assieme ad una canzone scritta proprio da Sartre e anch'essa musicata da Cosma, Rue de Blancmanteau.
Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. très sournois s'approche la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille, cueille les roses, roses de la vie, roses de la vie. Et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres.
Juliette e io camminavamo lungo la Senna assieme, ricorda Miles nella sua autobiografia, tenendoci per mano e baciandoci, guardandoci negli occhi, baciandoci di nuovo e stringendoci le mani. Era magico, era come se fossi stato ipnotizzato, come se fossi in stato di trance. Non mi era mai successo prima. Lei non parla inglese, lui non parla francese, ma si capiscono lo stesso. Miles si è sposato giovanissimo con la sua fidanzata dell'adolescenza, rimasta incinta mentre Miles è ancora alle superiori. Prima di venire in Europa, Miles non ha avuto grandi esperienze con donne bianche. A Parigi, con Juliette, non ci sono di mezzo retropensieri e condizionamenti legati alla razza. In una intervista del 2009 con una rivista francese, Juliette Gréco dirà: «C'era la bellezza dell'uomo, l'estrema bellezza e il genio, la forza e la stranezza, la differenza e la modernità di quello che suonava, di quello che era. Ero letteralmente frastornata alla sua vista, quel profilo di dio egiziano. Avevo 20 anni, ero appena uscita dalla guerra e nella sua musica sentivo la libertà. Ci amavamo e condividevamo tutto. Andavamo nei ristoranti in cui potevamo pagarci la cena. Eravamo un po' poveri, ma avevo la sensazione di essere me stessa, detto semplicemente. Penso che lui fosse sorpreso dalla mia libertà e dal mio totale disinteresse sul colore della sua pelle». Per Miles, quella con Juliette non è semplicemente una bella avventura. Si accorge che si è innamorato, che per la prima volta si è veramente innamorato di una persona. Juliette probabilmente è stata la prima donna che ho amato sentendola su un piano di parità, dice nell'autobiografia, dove, ricordando i suoi giorni a Parigi nel 49, 40 anni dopo non usa mezze misure. «Non mi ero mai sentito così nella mia vita. Era la libertà di essere in Francia e di essere considerato un essere umano». Juliette gli chiede di restare. Sartre, in quei giorni Miles conosce anche Picasso, suggerisce ai due giovani innamorati di sposarsi. Ma Miles non vuole caricare addosso ad una ragazza di 22 anni il peso di un matrimonio tra una bianca e un nero, che negli Stati Uniti sarebbe durissimo da portare. Quando qualche anno dopo andrà per la prima volta negli Stati Uniti, anche Juliette Gréco se ne renderà conto. I giorni passano. Kenny Clarke, il batterista che poi negli anni 50 sceglierà di vivere a Parigi, gli dice che è matto a rientrare. Il 15 maggio c'è una jam session con molti dei protagonisti del festival, fra cui Davis, Charlie Parker, Sidney Bechet, Max Roach, con un blues d'addio. Al momento di partire, all'aeroporto sono tutti tristi. Per l'intero volo di ritorno, Miles non apre bocca. Sono passate solo un paio di settimane da quando è arrivato a Parigi, ma per Miles tutto è cambiato. Due settimane nella capitale francese sono state sufficienti al 23enne Miles Davis perché la realtà americana a cui era abituato, intrisa di razzismo, gli appaia di colpo non sopportabile. A Parigi Davis si è reso conto che essere bianchi non è sinonimo di essere razzisti. Lo aveva già intuito conoscendo Gil Evans. Adesso ne ha la prova. Tornato in patria, Davis comincia a guardare agli Stati Uniti con un approccio più orientato politicamente e, facendo tesoro della lezione del padre, che gli ha trasmesso il senso dell'orgoglio razziale, comincia a cercare nel mondo afroamericano delle figure di riferimento, degli eroi neri come i pugili Joe Louis e Sugar Ray Robinson. Ma tutto questo purtroppo non basta. Davis sente la mancanza di Juliette Gréco ed è insofferente nei confronti di una realtà razzista e in più è frustrato per le scarse opportunità di lavoro. Dopo essere riuscito a stare 4 anni accanto ad un tossico come Charlie Parker rimanendo pulito e pur sapendo benissimo dove portano gli stupefacenti, al ritorno a New York comincia a entrare nella spirale dell'eroina. In una intervista con la rivista Downbeat, Miles rivela il suo stato d'animo rispetto alla recente esperienza parigina. Dice che gli piacerebbe passare 8 mesi all'anno a Parigi e 4 negli Stati Uniti. 8 mesi, dice, in cui sei accettato per quello che sai fare e 4 mesi qui perché, è difficile lasciare tutto questo. Al principio del nuovo decennio, Davis è uno dei protagonisti del jazz più in vista, ma l'eroina compromette la sua carriera. Alla fine del 50, Downbeat dà notizia di un suo arresto per possesso di stupefacenti. Miles viene poi assolto, ma il danno di immagine è molto forte. Davis cade sempre più in basso, per mantenere la sua dipendenza fa anche il protettore. È solo nel 53 che ne viene fuori, per pura forza di volontà, col sistema detto in gergo cold turkey, tacchino freddo, cioè semplicemente troncando da un giorno all'altro con l'eroina e affrontando l'astinenza. Del marzo del 54 è la prima seduta di incisione dopo essersi liberato dell'eroina. Davis è con Horace Silver al piano, Percy Heath al contrabbasso e Art Blakey alla batteria. Uno dei brani è Take Off, firmato dallo stesso Davis. Thank you. Nell'estate del 54 Juliette Gréco arriva per la prima volta negli Stati Uniti. Contatta Davis e lo invita al Waldorf Astoria, dove lei alloggia. Miles vuole vederla, deve vederla, ma ha paura dei propri sentimenti. Non riesce a non pensare che dopo la separazione da lei e il ritorno negli Stati Uniti, la mancanza di Juliette gli ha spezzato il cuore e dopo c'è stata l'eroina. È così nel panico che goffamente si fa accompagnare all'appuntamento da un amico, il batterista Art Taylor. Quando Juliette vede che non è da solo, rimane sconcertata. Sono passati 5 anni. Miles la trova bellissima, gli batte il cuore, vorrebbe abbracciarla, ma per darsi un contegno si comporta freddamente. Addirittura, facendo appello alla sua ormai consumata esperienza di protettore, per tenere le distanze le chiede bruscamente dei soldi. Lei gli propone di accompagnarla in Europa, dove deve girare un film. Lui dice che ci penserà. Dopo un quarto d'ora Miles si congeda. Poi le telefona e dice che è troppo occupato, che non potrà andare con lei in Europa, ma che quando tornerà in Francia si farà vivo. Nella sua autobiografia Miles commenta che questo era stato uno degli effetti dell'esperienza della tossicodipendenza. «Ero freddo con quasi tutti. Era il mio modo di proteggermi, non lasciando che gli altri entrassero nei miei sentimenti e nelle mie emozioni». Nel 54-55 Davis realizza diverse brillanti incisioni, ma fatica sempre a trovare ingaggi nei locali. La sua reputazione è ancora dubbia. Miles non è ancora riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine di tossico. Poi, nel luglio del 55, Davis lascia a bocca aperta pubblico e critici con un suo assolo al Festival di Newport ed è l'inizio della sua vera resurrezione. Qualche mese dopo Davis ingaggia John Coltrane e nasce un quintetto che farà epoca. Un anno dopo, nell'autunno del 56, per via dei problemi di eroina nel gruppo, fra cui quelli che tormentano Coltrane, Miles scioglie il quintetto. Subito dopo Davis parte per Parigi per un tour europeo con un pacchetto di musicisti denominato Birdland All Stars, con Lester Young e con il Modern Jazz Quartet, a cui si aggiungono musicisti francesi e tedeschi. Lester Young è uno dei monumenti del sax tenore. Fa parte della generazione precedente, ma ha profondamente influenzato molti musicisti delle generazioni del jazz moderno emerse a partire dagli anni 40. Il tour inizia il 2 novembre del 56 da Parigi, con 3 sere consecutive alla Salle Pleyel, quella dove Miles nel 49 si era esibito per il Festival del Jazz, e si conclude il 25 novembre con un concerto a Lione, per un totale di 22 date che portano l'assortimento di musicisti anche in Olanda, Belgio, Germania, Svezia, Danimarca e Italia. Nel corso delle esibizioni Miles si trova a suonare in accostamenti per lui inusuali. In generale fa alcuni brani con Lester Young e il Modern Jazz Quartet, alcuni con Young e il trio del pianista francese René Urtrégé e altri da solo con il trio di Urtrégé. A Miles non capiterà più di suonare con il Modern Jazz Quartet né con Lester Young, che è già in cattiva salute e che morirà nel 59. A Parigi Miles rivede Juliette Gréco, ma questo lato della sua seconda trasferta parigina lo lasciamo per la prossima puntata. Ecco, per concludere, da una trasmissione radiofonica, Davis il 2 novembre del 56 alla Salle Pleyel con Lester Young al sax tenore, René Urtrégé al piano, Pierre Michelot al contrabbasso e Christian Garros alla batteria. Il brano è Lady Be Good di Gershwin. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e alla prossima puntata. Thank you.
Thank you.